sani come pesci. In studio Isabella Faggiano.
Ben ritrovati per continuare insieme questo nostro appuntamento quotidiano con Sani come pesci, l'appuntamento quotidiano con il vostro benessere e la vostra salute. Parliamo di Covid-19, un tema che purtroppo è tornato in auge in questi giorni perché siamo nel pieno di una possibile nuova ondata che c'è un picco di contagio, infatti proprio in questi giorni, che pare potrebbe terminare entro la fine di luglio. Con le cattive notizie vogliamo darvi anche qualche buona notizia, perché è stata confermata l'efficacia degli anticorpi monoclonali e antivirali anche contro le nuove sottovarianti di Omicron. Un risultato molto importante, soprattutto in vista della possibile nuova ondata ci sarà in autunno e non solo, per l'impennata di casi di questi giorni. Per parlare nel dettaglio di questa efficacia confermata ci colleghiamo con il professore Maurizio Zazzi, co-presidente ICAR. Benvenuto professore.
Buongiorno.
Durante il congresso ICAR che si è tenuto nei giorni scorsi avete proprio illustrato i risultati di questi studi che hanno confermato l'efficacia degli anticorpi monoclonali e degli antivirali anche contro le nuove sottovarianti di Omicron. Che cosa significa questo?
Sì, esatto. Questa è certamente una buona notizia, perché ci consente di rassicurare tutti i cittadini che il nostro sistema sanitario, come tutti quelli che hanno accesso ai farmaci di ultima generazione, è in grado di contrastare anche l'attuale ondata e relativamente anche le ondate successive, grazie non solo alla vaccinazione, che come sappiamo in Italia ha avuto un ottimo successo con una percentuale molto elevata persone che si sono vaccinate con ciclo completo e quindi sono protette dalle situazioni più gravi di malattia, e adesso abbiamo appunto anche la possibilità di trattare le situazioni a rischio con dei farmaci che sono di due categorie. Da un lato abbiamo gli anticorpi monoclonali, che sono derivati da i corpi che il nostro organismo produce in risposta all'infezione, vengono poi isolati in laboratorio, ingegnerizzati per dare loro delle proprietà migliorative in termini di efficacia, e poi vengono prodotti su scala industriale dalle aziende farmaceutiche. Questi anticorpi hanno dimostrato di essere efficaci, ma hanno un punto di debolezza, in quanto le nuove varianti che via via si affacciano da parte del virus possono perdere sensibilità ai monoclonali. Fortunatamente però le aziende farmaceutiche hanno delle vere e proprie batterie, delle librerie di monoclonali, e sono pronte a riadattarli per ognuna delle nuove varianti. E in questi ultimi mesi è stato confermato che anche a fronte della grande diversificazione delle linee evolutive di Omicron, alcuni dei nostri monoclonali già disponibili sono effettivamente ancora efficaci contro questo variante. L'altro compartimento che abbiamo è quello dei farmaci antivirali, i quali sono delle molecole di sintesi che vengono disegnate e studiate appositamente per bloccare alcune fasi del ciclo reproduttivo del virus. Questi farmaci hanno dimostrato, contrariamente agli anticorpi monoclonali, di essere sempre efficaci contro tutte le varianti che finora il virus ha messo in campo. Questo perché il bersaglio di questi farmaci è su regioni del virus molto più conservate, cioè non soggette a variazioni così importanti come invece la famosa proteina spike, che è il bersaglio degli anticorpi monoclonali. Quindi in sostanza abbiamo a disposizione all'integrazione, e raccomando di tenere chiaro il concetto, questi farmaci e monoclonali non sono sostitutivi del vaccino, ma sono un'integrazione complementare al vaccino. Quindi vaccinazione da un lato, protezione delle situazioni fragili o che non hanno risposto al vaccino, con gli anticorpi monoclonali e con gli antivirali.
Aperto l'orizzonte verso due curiosità. Allora, prima l'ha accennato, però volevo che cortesemente lei potesse soffermarsi su i pazienti elegibili per la somministrazione di questi farmaci, perché non vengono dati a tutti, giusto?
Sì, esatto, ci sono delle indicazioni ben precise che riguardano quelle situazioni di pazienti che in base al giudizio clinico e alle indicazioni prescrittive rientrano appunto nel novero di questo tipo di intervento terapeutico. E ci riferiamo in sostanza a persone di età avanzata o persone che anche se non di età avanzata possono avere delle situazioni sottostanti che li mettono a rischio, per esempio tutti i pazienti con qualsiasi forma di immunodepressione, pazienti con problematiche croniche renali, epatiche e situazioni, insomma, c'è una grave forma di malattia cronica sottostante che mette a rischio di una progressione di malattia Covid-19 più seria e quindi dobbiamo tamponare queste situazioni qua. Non avrebbe senso un'utilizzazione a tappeto di questi farmaci, sarebbe anche al di là delle nostre risorse disponibili, perché come ormai è ben evidente, soprattutto con le linee Omicron, la stragrande maggioranza delle infezioni decorre con una sintomatologia blanda o addirittura assente.
Quindi, professore, se ho capito bene, mi corregga se sbaglio, le motivazioni per cui questi farmaci, mi riferisco sia ai monoclonali che agli antivirali, non vengono somministrati a tutti, e da un lato per una scarsità, perché costerebbe troppo, e dall'altro perché in effetti non ce n'è bisogno, perché per coloro che contraggono la sottovariante Omicron, come se fosse un banale raffreddore, una febbre molto leggera, sarebbe totalmente inutile impiegare questi farmaci. Ci può dire che il gioco non varrebbe la candela, giusto?
Beh, bisogna tener conto che come qualsiasi intervento terapeutico, anche la somministrazione di questi farmaci non è priva di effetti collaterali o di potenziali nocivi, quindi nel caso di una situazione di infezione, diciamo, tranquilla, blanda, il bilancio costo-beneficio non è più favorevole. Questo è il cardine che è alla base di tutti gli interventi terapeutici, insomma, quelli che riguardano il Covid-19, insomma, farmaci sono comunque un qualcosa di estraneo per il nostro organismo, possono innescare degli eventi avversi e quindi vengono somministrati quando il beneficio è certamente superiore al possibile danno, quindi non avrebbe senso utilizzarli in situazioni effettivamente non certe.
Certo, professore. E prima, quando le ho fatto la domanda sui pazienti elegibili per la somministrazione di questi farmaci, ho detto che in realtà mi aveva stimolato due curiosità. Adesso le dico la seconda. Ovviamente, giustamente, citato i vaccini, perché dice sì, abbiamo questi farmaci, ma questo non significa non doverci vaccinare. Ecco, è prevedibile cosa ci aspetterà per l'autunno a livello di campagna vaccinale?
Beh, questo è difficilmente prevedibile perché dovremo adattarci noi al virus. Il virus ha un motore che si muove più velocemente del nostro, diciamo. E in questo senso bisogna monitorare bene cosa accade, quindi è fondamentale una rete di sorveglianza, quella che chiamiamo l'epidemiologia molecolare, cioè andare a vedere come il virus si diversifica nelle diverse aree geografiche, nelle diverse stagioni e il tipo di attacco che porta alle varie fasce di popolazione. In conseguenza di questi dati, a valle di questi dati, noi siamo in grado di disegnare poi una campagna vaccinale ad hoc. Adesso sono praticamente quasi ormai disponibili le nuove formulazioni vaccinali basate su Omicron invece che basate sul vecchio virus cinese che era arrivato in Italia all'inizio del 2020 e che è scomparso ormai da moltissimo tempo. Quindi da un lato abbiamo i nuovi vaccini più vicini alle varianti attuali. Bisogna tenere presente però che il virus ci ha dimostrato di essere molto plastico e quindi in teoria non possiamo escludere che nel prossimo autunno ci sia una variante ancora un po' diversa da quelle attuali e dovremmo verificare se il nuovo vaccino effettivamente ha una copertura migliore rispetto al vecchio. Io credo che il virus sia abbastanza ormai arrivato a una situazione di, chiamiamola, di maturazione evolutiva, nel senso che le grosse grosse variazioni, come succede spesso quando un virus entra a far parte del panorama dell'uomo, quindi quando c'è il cosiddetto attraversamento della barriera di specie, che è accaduto recentemente, secondo l'età del 2019, pian piano il virus fa dei cambiamenti per adattarsi alla nuova specie, infestata, cioè noi in questo caso, ma con il passare del tempo questi cambiamenti dovrebbero diventare sempre meno drastici, perché l'adattamento migliora, queste linee Omicron sono ormai altamente contagiose, è abbastanza difficile che ne vengano fuori altre ancora più contagiose. Quindi speriamo di essere arrivati un po' in fondo, ecco, a questa escalation di varianti, il che dovrebbe consentirci di adoperare i nostri vaccini con minori sorprese rispetto a quello che è stato passato.
Professore, poi mi pare che comunque all'immunità data dal vaccino ultimamente si sia associata anche un'immunità naturale, perché i contagiati sono praticamente, non dico tutta la popolazione, ma è un numero altissimo, quindi chi in forme gravi, chi fortunatamente è della maggior parte delle persone in forme poco gravi, a volte totalmente asintomatici, comunque hanno contratto queste nuove varianti del Covid-19, quindi questo nello scenario che lei ci stava delineando credo aiuti molto.
Sì, certamente i due fattori concorrono a creare quella famosa immunità di gregge di cui abbiamo sentito parlare fin dall'inizio. Peraltro bisogna essere onesti ed ammettere che, come sapevamo in parte da altri coronavirus precedentemente identificati nell'uomo e anche altri coronavirus che infettano altri tipi di animali, l'immunità generata dall'infezione del coronavirus non è un'immunità così prolungata, e questo lo vediamo benissimo e lo vedono anche molti cittadini, lo hanno vissuto personalmente, è possibile infettarsi più volte con varianti anche leggermente diverse, insomma in questi giorni vediamo spesso sotto la nuova ondata delle Omicron BA4 e BA5, vediamo reinfettarsi persone che si erano infettate non più di 4-5 mesi fa con le precedenti BA1 e BA2. Quindi questo da un lato è verissimo quello che dice lei, nel senso che l'immunità globale della popolazione cresce e quindi le nuove infezioni sono sempre un po' in parte protette dalla precedente esperienza immunologica, dall'altra purtroppo abbiamo la prova di fatto che le nuove infezioni sono possibili allorché una variante si diversifica abbastanza da quelle con le quali siamo venuti precedentemente in contatto. Questo va tenuto presente anche per gli scenari futuri.
Professore, una ultima curiosità prima di chiudere. Ho l'impressione che ormai quando ci ammaliamo anche di banali raffreddori, come quello che io in questo momento tra l'altro, ci preoccupiamo tutti quanti di più, ma questo andamento, sperando che ovviamente diventi sempre più positivo in un certo senso, non ricalca comunque quello delle normali influenze, oppure siamo sempre di fronte ad un virus che è troppo più contagioso?
Beh, più che un problema di contagio, quello su cui dobbiamo porre attenzione è il tipo di patogenicità, cioè il danno che il virus riesce a produrre. È chiaro che questa evoluzione del virus lo ha portato a perdere almeno in parte la propria patogenicità. Il dato va interpretato con cautela, perché ovviamente c'è una grossa copertura vaccinale che concorre fortemente a diminuire la patogenicità delle nuove infezioni, però è vero che pian piano c'è un adattamento del virus nei confronti dell'ospite verso forme sempre meno gravi, che dovrebbe portare questo coronavirus a un'evoluzione simile agli altri coronavirus già identificati nell'uomo, che in pratica sono virus ai quali corrisponde una sintomatologia che noi chiamiamo raffreddore, cioè fra i virus del raffreddore, che sono moltissimi, noi dobbiamo includere anche i vecchi coronavirus, e speriamo che nel volgere di un tempo ragionevolmente breve anche questo coronavirus prenda la stessa strada e quindi diventi un virus poco patogeno, del quale non preoccuparsi più di tanto. Qualche passo in questa direzione l'ho fatto, ma non siamo ancora in quella condizione lì. Ci dimentichiamo che per i pazienti fragili, i pazienti molto anziani, questo virus è ancora oggi una minaccia da considerare, secondo me.
Grazie, grazie professore. Allora veramente ci salutiamo con questa speranza, auspicando che possa concretizzarsi quanto prima già nella prossima, stagione autunnale. Grazie per essere stato con noi questa mattina.
Prego, grazie a voi, buona giornata.
Ringrazio anche i nostri radioascoltatori, ma vi ricordo che Sani come pesci non finisce qui e che ci ritroviamo tra poco dopo una breve pausa. Vi aspetto.